Gran Bazar, sguardi sonori, oltre i confini.
Thank you. Ben ritrovati da Christian Gilardi. Questa seconda puntata di Gran Bazar è dedicata all'arte dei griot e le performance culturali, appunto, dei griot. Noi sappiamo che nella cultura di alcuni popoli dell'Africa occidentale i griot sono dei poeti, dei cantori che svolgono un ruolo importante di conservazione della tradizione orale, appunto, dei loro antenati, in alcuni contesti anche storici. Ha un ruolo di interprete e di ambasciatore, appunto, della loro cultura. Ne abbiamo parlato già nella precedente puntata con Vito Antonio Aresta, che è ancora con noi. Vito Antonio Aresta ha scritto L'arte dei griot e le performance culturali, edito da I libri di Emil. Vito Antonio Aresta è un antropologo che ha lavorato, appunto, sul campo nel Senegal, in Gambia, ma anche nel Mali, proprio su questo argomento. Naturalmente io saluto Vito Antonio Aresta.
Buongiorno, grazie per l'invito e grazie anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ad inizio puntata abbiamo ascoltato un brano di Balake Sissoko e Vincent Segal. Ecco, come vede Antonio Aresta oggi l'evoluzione dell'arte dei griot nel contesto delle nuove generazioni e della cultura contemporanea, di quello che succede oggi? Cioè, i giovani griot sono ancora legati alle tradizioni antiche o stanno sperimentando nuovi linguaggi?
La mia impressione è che intanto questo brano che abbiamo ascoltato è un esempio molto eloquente di come l'arte dei griot si stia trasformando e di quanto poi i griot siano aperti e disposti, diciamo, alle collaborazioni più svariate che hanno esiti assolutamente diversi. Non è soltanto una questione di strumenti musicali o di collaborazioni tra diversi strumentisti, ma ci sono anche tutta una serie di questioni sociali che hanno sicuramente contribuito a trasformare quest'arte. Penso ad esempio allo stesso contesto urbano, che sicuramente favorisce, no, la rimodulazione delle funzioni dei griot e rispetto al contesto rurale, e alla trasformazione delle funzioni sociali dei griot, come intesi come comunicatori anche. E questo lo possiamo già riscontrare nei testi, dove al di là, diciamo, di quelli che possono essere considerati tra virgolette valori tradizionali come l'onestà, l'onore, il coraggio, l'ospitalità, il pudore, tutti termini che hanno degli equivalenti nelle lingue africane e che da sempre, insomma, sono valori fondanti delle società dell'Africa subsahariana occidentale. Oltre a questi valori troviamo riferimenti a temi di carattere sociale o economico, come il contrasto alla povertà, la tutela dell'ambiente, le migrazioni, il contrasto alla corruzione, allo strapotere delle multinazionali. Insomma, c'è veramente una ricchezza da questo punto di vista. E un po' di anni fa, parlando con uno dei rappresentanti dell'associazione dei comunicatori tradizionali di Dakar, che si chiama Abdou Aziz Mbai, questo signore mi faceva appunto notare che, data l'autorevolezza dei griot, oggi è facile ritrovarli all'interno di campagne di sensibilizzazione, sia in Senegal sia nei paesi limitrofi, volte a contrastare la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, le mutilazioni genitali femminili, i diritti dei minori. D'altra parte non possiamo tener conto anche del fatto che tutti gli strumenti comunicativi nuovi, tra virgolette, a partire dalla radio, la televisione, i giornali, il web, le arti performative come teatro e cinema, hanno visto protagonisti i griot. Solo per parlare di cinema, l'Africa subsahariana occidentale è un serbatoio enorme di produzioni cinematografiche estremamente interessanti. Un'occasione importante da questo punto di vista è il Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina, che si svolge a Milano, ed è una delle occasioni nelle quali appunto i griot, giovani registi o attori, possono esprimere i propri talenti avvalendosi di un'arte che ha avuto una diffusione importante negli ultimi decenni. Anche il teatro nelle lingue africane di quelle aree geografiche noi non troviamo dei corrispettivi semantici. Il teatro, come sappiamo, è una parola di origine greca, e tuttavia la pratica teatrale è strettamente collegata con la pratica rituale, per cui anche qui le sperimentazioni sono state molteplici, semmai ne parliamo anche più avanti perché è un aspetto sul quale ho lavorato a lungo.
Certo, allora direi di ascoltare subito un altro brano, e qui si tratta di Abba Diop and the Yermaid Family, un concerto live. Ascoltiamo quindi una parte di questa performance, appunto, che riguarda naturalmente sempre i Griot.
Yes, yes, yes. Guess, guess. Can somebody guess,
mom?
Guess, guess. Guess. Mom, guess, 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 guess. Mom,
guess, guess,
I can guess.
Yeah.
Abba Diop and the Yermaid Family Live. Siamo con Antonio Aresta. L'argomento, l'avete capito, sono i Griot, è questa cultura importante, appunto, di cantastorie che abbiamo visto, come dire, dalla tradizione antica, comunque rimane costantemente attaccato anche a quelli che sono i problemi della contemporaneità della società africana in questione. Antonio Aresta, le performance dei Griot hanno spesso, appunto, una forte componente musicale, non sono quasi mai disgiunte. Quali sono gli strumenti che vengono tradizionalmente utilizzati e come influenzano, in questo caso, l'interpretazione delle storie che raccontano?
Intanto, tenendo conto proprio del brano che abbiamo ascoltato, è possibile notare come la stessa voce diventi uno strumento musicale, paradossalmente, nel senso che riproduce proprio i ritmi, le tonalità, e questo accade frequentemente sia nelle performance sia quando si sta preparando, come dire, quando si sta creando un brano musicale. Gli artisti comunicano tra di loro non soltanto utilizzando gli strumenti, ma anche riproducendo con la voce le tonalità degli strumenti che poi utilizzeranno. E questo strettissimo legame che c'è tra la voce, la musica, l'azione, scaturisce anche da ciò che abbiamo detto precedentemente, no? Cioè da questa connessione che si evince anche dai termini africani tra parola e azione. Detto questo, è evidente che c'è una quantità di strumenti musicali enorme che varia in funzione delle aree geografiche, dei gruppi etnici, e gli stessi strumenti possono essere suonati in diverso modo a seconda dei vari contesti rituali all'interno dei quali vengono utilizzati. Tanto per fare un esempio, se rimaniamo in Senegal, dove uno degli strumenti principe è la famiglia dei tamburi sabar, oltre a questi tamburi troviamo anche i fin, e questi due gruppi di tamburi sono molto simili, sono dei tamburi oblunghi, alcuni aperti alla base, altri chiusi, si suonano con una mano e una bacchetta che si chiama galen. Però i sabar vengono utilizzati in tutti quelli che potremmo definire come dei riti di origine animista o comunque collegati all'animismo, mentre Qin vengono utilizzati prevalentemente dai Baifal, che sono un gruppo dei Murid, e i Murid sono una delle quattro confraternite musulmane del Senegal, insieme ai Hadr, ai Tijan e ai Layen. Per cui ci sono tecniche differenti, ritmi differenti, anche canti differenti, rivolti a quelle che potremmo appunto definire diverse divinità, insomma.
Certo, entriamo in un altro ascolto e andiamo in Mali. Andiamo con uno strumento musicale che è il soku, che è una sorta di violino, possiamo dire così, suonato qua da Tsumana Tereta, che è stato probabilmente uno dei più grandi interpreti di questo strumento e anche una delle, possiamo dire, stelle lucenti appunto della musica del Mali, paese che, come sappiamo, ha avuto una forte influenza anche perché l'impero del Mali si è esteso anche per diversi secoli appunto su varie regioni appunto dell'Africa occidentale. Dunque ascoltiamo Tsumana Tereta per poi ritornare sulle nostre riflessioni musicali con Antonio Aresta. Il soku, qui suonato da Tsumana Tereta, un musicista scomparso nel 2017, però, come dire, che ha scritto una storia importante per quanto riguarda la musica africana, ma poi di conseguenza anche, diciamo, riverberato appunto anche in Europa, anche in Occidente, perché è un musicista che ha collaborato con diversi musicisti che si sono esibiti anche nei festival europei. Antonio Aresta, c'è un aspetto rituale nelle performance dei griot? Cioè, in che modo queste esibizioni si integrano in momenti significativi della vita comunitaria, come le nascite, i matrimoni o i funerali?
Intanto questo strumento, che appunto in Mali si chiama soku, lo troviamo anche in altri paesi, e per esempio in Senegal si chiama riti e viene utilizzato prevalentemente dai pastori. E poi, per tornare alla sua domanda, assolutamente sì, cioè dipende da cosa intendiamo per rituale. Se per rituale intendiamo una pratica all'interno della quale gli attori sociali agiscono relazionandosi a una forma di trascendenza, a una divinità comunque intesa, o allo spirito degli antenati, certamente tutte le performance, anche quelle di cui ha parlato lei, sono performance che hanno una forte componente rituale. Anche qui, volendo fare un esempio, facendo così dei giri nella bandiera di Dakar, è facile imbattersi in uno dei riti più affascinanti, più belli che si possono vedere, che è quello del Simb, o gioco del falso leone. E questo rito, come tutti i riti, trae origine da un racconto mitologico che coinvolge la famiglia Njae, che in Wolof, che è una delle lingue che si parla in Senegal, significa leone. E il racconto riguarda una madre con suo figlio che si trovano nella savana e si imbattono in una leonessa che rapisce il bambino. La leonessa lo tiene con sé, lo allatta per diversi giorni, fino a quando non viene ritrovato da alcuni amici della madre, è portato a casa da alcuni cacciatori. Però fin da subito la famiglia si accorge che c'è qualcosa di strano, perché quando il bambino piange gli spuntano dei peli su tutto il corpo e acquisisce una forza straordinaria. Questo prodigio è dovuto al fatto di essere stato appunto allattato da una leonessa che attraverso il proprio latte gli ha trasmesso l'indole del leone. E così, per placare il bambino, quando questi si mimetizza in leone, si usa a pronunciare delle formule segrete, che in Wolof si chiamano Jat, che sono accompagnati da alcuni ritmi dei tamburi sabar e che utilizzano i cacciatori da sempre per placare gli animali. E quindi oggi è possibile assistere a queste performance che sono davvero spettacolari, perché a essere in gioco sono 5, 7, 10 leoni tra virgolette, nel senso che sono appunto, indossano poi dei costumi molto belli, questi che potremmo chiamare attori, o quelli che partecipano a questo rito e che coinvolgono le famiglie, i bambini dei quartieri. Ed era talmente intenso questo spettacolo che il governo in alcuni periodi ha ritenuto opportuno vietarlo, perché le manifestazioni erano a volte appunto troppo forti e troppo coinvolgenti, e quindi ha imposto dei divieti.
Ecco, interessante, perché appunto tradizione ma contemporaneità, come dire, continuano a braccetto in questa tradizione importantissima. Antonio Resta, il prossimo ascolto è invece di un altro musicista molto importante. Andiamo in Costa d'Avorio. Lui è Ali Keita. Keita è anche appunto uno dei cognomi, mi corregga se sbaglio, appunto della tradizione dei griot. Ali Keita suona il balafon. Anche questo è un altro strumento importante nella tradizione africana, appunto, dei griot. Il balafon è una sorta di, potremmo dire, marimba, quindi un vibrafono pentatonico costruito in legno, che anche qui si suona con delle bacchette, delle piccole mazzette, ed è riverberato, il suono viene amplificato, meglio dire così, da delle zucche vuote che sono poste sotto appunto queste tavolette di legno. Il suono è molto particolare, ci riconduce il suono appunto del balafon immediatamente nell'Africa. Ali Keita, un musicista che ha lavorato con anche jazzisti americani come Farah Sanders, piuttosto che anche in Italia le collaborazioni con Paolo Fresu sono nel ricordo di chi ha potuto assistere appunto a questa commistione, diciamo, tra generi musicali. Ascoltiamo dunque Ali Keita e il suo balafon. Siamo a Gran Bazar, siamo sempre in compagnia di Antonio Aresta, stiamo parlando naturalmente dei griot, della musica dell'Africa occidentale. Qui era Ali Keita, il suo strumento, il balafon. Magari, ecco Antonio Aresta, due parole su questo strumento anche, perché è ben presente appunto nell'area di cui stiamo parlando ed è ben presente appunto nelle famiglie dei griot.
Sì, intanto diceva bene a proposito della famiglia Keita, che è un cognome importante in tutta l'Africa subsahariana occidentale, perché in Mali ha vissuto fino a qualche anno fa Mama di Keita, che era appunto uno dei maggiori suonatori di djembe, ritenuto tale, insomma, unanimemente ritenuto tale, ecco. E appunto questo signore che invece si trova in Costa d'Avorio poi è un virtuoso di questo straordinario strumento musicale che ha diverse varianti. Pensando però appunto a come si è trasformata appunto l'arte dei griot, probabilmente occorre tenere anche di quelli che sono stati i principali fattori di mutamento delle società dell'Africa subsahariana occidentale, a partire dal colonialismo, passando poi per la diffusione della religione musulmana, l'accesso all'indipendenza e l'urbanizzazione, no? Sono tutti quanti processi che hanno visto mutare lo statuto e le funzioni sociali dei griot. E come abbiamo appunto detto prima, alcuni di loro poi hanno scelto di avvalersi di nuovi linguaggi artistici, diventando anche protagonisti sia nella scena locale sia internazionale. E altri hanno fatto propri temi appunto di rilevanza sociale e politica. Probabilmente ci sono anche alcuni tra questi che sono più inclini, diciamo, a soddisfare le nuove esigenze del mercato musicale, artistico in senso ampio.
Sì, ecco, in che modo l'arte dei griot oggi può essere vista come una forma di resistenza culturale o di preservazione appunto delle tradizioni di fronte all'influenza delle culture globali anche in campo musicale, nel senso, appunto, lo diceva bene lei, che per poter, come dire, entrare in un certo sistema bisogna fare delle concessioni. Siamo in un mondo in cui le culture si globalizzano sempre di più, o anche attraverso la musica, diciamo, come dire, sempre più simile in tutte le parti del mondo, perché viene influenzata appunto da quello che è il mainstream. I griot sono ancora una forma di resistenza culturale in questo senso?
Guardi, non so se concepire la loro arte in questi termini. Ciò che secondo me uno degli aspetti che rimane costante è la prossimità dei griot alle figure che detengono una qualche forma di potere. Se nelle società precoloniali il griot era lo stretto alleato del re o del nobile, che poi di fatto, diciamo, dava a lui la possibilità di vivere, nel corso dei secoli ciò a cui assistiamo è che l'arte dei griot in linea di massima si trasforma, ma conservando un rapporto stretto appunto con coloro i quali hanno una forma di potere. Se per esempio pensiamo a quello che è avvenuto in Senegal con l'accesso all'indipendenza nella seconda metà del Novecento e con tutta l'azione di quello che viene definito il presidente poeta, no? Mi riferisco a Senghor. Senghor è stato un uomo politico sicuramente molto sensibile e molto attento alla cultura africana, è stato uno dei fautori della negritude, no? Questo movimento politico, filosofico, artistico che cercava di rimettere al centro le specificità delle culture africane. E Senghor ha consolidato il proprio potere politico anche grazie all'azione di alcune famiglie di griot che lo hanno sostenuto convintamente. E oggi, oltre a ritrovare appunto i griot protagonisti in diversi contesti culturali, li ritroviamo in posizioni di primo piano anche quello che per esempio è ritenuto uno dei riti e uno degli sport più importanti a livello nazionale e internazionale, ovvero quello della lotta. Li ritroviamo come cronisti di questa pratica, li ritroviamo quindi come, anche come giornalisti, li ritroviamo come musicisti, li ritroviamo come accompagnatori dei lottatori e via discorrendo.
Ecco, ora il prossimo ascolto, anche lo trovo piuttosto significativo di questa tradizione, si tratta di un ascolto di due musicisti, Toumani Diabaté e Sidiki Diabaté. Uno il padre, scomparso tra l'altro nel luglio del 2024, Sidiki Diabaté appunto è il figlio. Toumani Diabaté è stato sicuramente uno dei suonatori di kora, cioè lo strumento forse più importante che troviamo appunto nel Mali e in tutta l'area, diciamo, di influenza culturale maliana. Anche Sidiki Diabaté poi ha imparato. Questo è significativo, anche questo aspetto di vedere come la tradizione musicale all'interno delle grandi famiglie appunto è sostanzialmente una tradizione che viene tramandata all'interno delle famiglie, all'interno appunto tra padre e figlio, questo ormai da sempre praticamente. Ascoltiamo dunque il brano di Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté, il titolo è Iarabi. Thank you. Il suono della cora, ecco, assomiglia, come dire, a una via di mezzo tra un liuto, quello che potrebbe essere l'oud che troviamo nella parte più araba, diciamo, dell'Africa, piuttosto che appunto di un'arpa, spesso viene identificata così, forse anche un po' facilmente come un'arpa africana. In realtà è uno strumento importante, anche qui l'elemento della zucca svuotata che serve per amplificare il suono, appunto, è ben presente proprio per amplificare il suono delle numerose corde che lo strumento ha. Antonio Aresta, nel suo lavoro, cioè quello di ricercatore, lei è andato sul campo svariate volte in Africa, in tutta la regione di cui stiamo parlando, appunto nel suo lavoro, come ha cercato di rendere accessibile e rilevante l'arte dei griot al pubblico contemporaneo, al pubblico anche europeo che, come dire, a volte è distante rispetto a questo genere musicale, senza perdere però l'essenza appunto tradizionale dell'arte dei griot?
Ma guardi, penso di essere stato molto fortunato da questo punto di vista, perché non mi sono mai impegnato da solo in questa direzione, ma ho avuto sempre un supporto ampio, solido e costante da parte delle famiglie, diverse famiglie che mi hanno accolto in Africa in questi più di 15 anni ormai. In particolare mi riferisco alle due famiglie di griot, Fall e Angel Rose, e a una collaborazione pluriennale con un attore teatrale, regista teatrale scomparso recentemente, che è Manjai Njai, grazie al quale ho avuto la possibilità di sperimentare le molteplici connessioni che esistono tra la pratica etnografica, la pratica rituale e quella teatrale. Tutte queste famiglie erano e sono costantemente impegnate nella costruzione di ponti tra l'Africa e l'Europa, proprio attraverso le performance culturali, attraverso la creazione, attraverso l'ideazione e la creazione di percorsi artistici tra i due continenti. A volte queste produzioni nascono nei paesi di origine in Africa e poi arrivano in Europa e si trasformano quando incontrano le comunità della diaspora, diventano spettacoli diversi perché ci sono residenze artistiche che durano magari anche diversi mesi, durante le quali lo spettacolo, la performance originaria, viene realizzata con l'aiuto appunto delle famiglie che si trovano qui in Italia o in altri paesi europei. Assistere a queste performance è veramente un grande piacere, un grande privilegio, perché a volte sono anche coinvolti poi bambini o giovani adolescenti che sono nati in Europa, che magari sono figli o di coppie di immigrati o coppie miste che non sono mai stati in Africa e che incontrano appunto queste persone, questi artisti che arrivano dall'Africa, e quindi si creano dei cortocircuiti straordinari. D'altra parte è possibile anche che chi arrivi qui sta viaggiando per la prima volta, non è mai uscito dai confini del proprio continente, e quindi è un'esperienza molto molto forte sia per chi arriva sia per chi li accoglie. Credo che questa sia una delle direzioni sulle quali insomma tutti quanti dovremmo cercare di lavorare, e l'arte da questo punto di vista ci dà una marcia in più dal mio punto di vista.
Certo, lei, Vito Antonio Aresta, ha scritto L'arte dei griot e le performance culturali, edito dai Libri di Emil. È un libro che è appunto interessante anche perché, diciamo, la prima parte è dedicata alla storia, anche ai fattori di mutamento delle società, appunto, che corrispondono un pochettino a quelle che noi a livello geografico indichiamo come Africa occidentale. Ma se volessimo dare un ulteriore consiglio ai nostri ascoltatori, oltre ad andare a ascoltare, diciamo, gli artisti che vi abbiamo proposto, quali potrebbero essere i testi piuttosto che le esperienze da fare per entrare maggiormente nell'arte dei griot?
Ma da antropologo non posso che suggerire una lunga permanenza in un villaggio africano. Noi abbiamo appena ascoltato questo brano musicale di Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté, e lei giustamente faceva riferimento al fatto che appunto si tratta di una forma di sapere che viene trasmessa di padre in figlio, e questo ci lascia appunto pensare a modi diversi di trasmettere il proprio sapere, la propria conoscenza, e per avvicinarsi anche un po' in punta di piedi a queste forme di sapere diverse per certi versi da quelle occidentali, l'unico modo è appunto quello di creare delle relazioni lunghe e quindi trascorrere diversi mesi in un paese africano per poter far sì che questo piccolo miracolo avvenga, perché noi inevitabilmente quando arriviamo in Africa ci portiamo dietro le nostre strutture sociali, le nostre strutture culturali che dobbiamo un po' così perdere, abbandonare, dobbiamo cercare di mettere da parte una visione che chiamiamo etnocentrica, no? Che ci porta a giudicare le altre culture partendo da quelli che sono i nostri presupposti culturali. E questo, per quanto non si possa spiegare, in realtà lo si mette in pratica vivendo da qualche altra parte e cercando anche di acquisire per quanto possibile le lingue locali, che sono uno strumento preziosissimo per poter interagire su altri piani non occidentali, appunto.
Certo, come ha detto lei, è un lavoro lungo, è un lavoro, come dire, di confronto culturale che ha bisogno appunto naturalmente di passione e anche di tempo. Siamo in conclusione di questa seconda parte di Gran Bazar dedicata all'arte dei griot. Io naturalmente ringrazio Vito Antonio Aresta per averci illuminato su questo argomento.
Grazie, no, grazie a lei per queste domande veramente molto interessanti e per avermi dato l'occasione di riflettere su questi temi da un'altra prospettiva, e grazie a tutti coloro i quali ci ascoltano.
Ecco, grazie di nuovo. Allora, noi terminiamo la nostra puntata con una voce femminile, quella di Nneka, che è una artista, cantautrice, potremmo dire così, nigeriana, però, come dire, che si è basata in Germania appunto per far partire il proprio lavoro. Lei parla la lingua Igbo, appunto, che è la popolazione che vive nella zona orientale della Nigeria. Con questo brano Christian Gilardi vi saluta e una risentirci, a presto.
Nourishment in the name of missionary.
learn from.